Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Dunque, niente lesione, caro Federico Rossi, per Vlahovic, quindi sulla carta è disponibile, sarà disponibile per la trasferta di Firenze. Ora bisognerà capire cosa diranno i medici rispetto alla necessità di preservarlo comunque, non lo sappiamo, staremo a vedere. Dai, comunque sia, domani mi sembra, no, che rientrino quasi tutti o comunque si torni al lavoro per quanto riguarda la preparazione della trasferta di Firenze, che sarà importante perché la Juve, ragazzi, deve tornare a vincere dopo, lo vogliamo chiamare, mezzo passo falso nel derby? Sì, secondo me sì, il pareggio, e quindi è necessario che si vinca. Si stanno facendo diverse ipotesi nel caso in cui non schierasse Vlahovic dall'inizio. Io ho anche, diciamo, a scopo, diciamo così, profetico, se vogliamo, no, come profezia, ho fatto un podcast su OpenDA: dimostraci di essere da Juve, altrimenti dobbiamo connotarti come flop. Io voglio ancora aspettare, 11 gare di campionato, 4 di Champions League non sono bastate, forse, anche perché lui non è che abbia giocato tantissimo rispetto per esempio a David, però deve dare segnali importanti, anche perché vi ricordo che alla fine totale esborso della Juventus, seppur in 4 esercizi contabili, sarà superiore ai 40, più o meno intorno ai 44 milioni, vi assicuro, insomma, che non sono pochi, non solo per il momento storico che sta attraversando la Juventus sulla scia della sostenibilità, ma in generale un attaccante che viene pagato oltre 40 milioni deve andare in doppia cifra. In realtà lui non segna ad aprile e soprattutto 3 soli gol se consideriamo l'anno solare, ovviamente, quindi anche il periodo dell'Ipsia, e poi la Juventus solo 3 gol all'attivo, però poi nelle precedenti stagioni è sempre andato oltre 20 gol, quindi ci aspettiamo che un sussulto, qualcosa, dovrà essere bravo soprattutto il giocatore a dimostrarcelo di meritare questa maglia, di valere quei 44 milioni. E naturalmente ci aspettiamo anche da Spalletti, perché questo Spalletti deve riportare la Juventus, portare la Juventus dalle prime 4, quindi confermare la qualificazione in Champions League con, chissà, un sussulto verso lo scudetto, non lo sappiamo. Deve rivitalizzare alcuni calciatori, ha iniziato già con un paio, 2-3 calciatori, senza nominarli, faccio nomi, ma anzi faccio cognomi, Koopmeiners, Vlahovic stesso, però poi presumo, credo, come ho letto, ma è normale che sia così, che Comolli gli abbia chiesto anche la valorizzazione di altri elementi, e tra questi ovviamente Openda, ci mettiamo anche De Vidi, ci mancherebbe altro, mentre mi pare di capire che Joao Mario sia sostanzialmente fuori dai radar. Ora non so perché si parlava oggi, mi pare che dei 3 giornali sportivi lo scrivesse la Gazzetta dello Sport, addirittura sta pensando a schierare il Diz falso 9, significherebbe bocciatura totale, possiamo dirlo, se giocasse falso 9 il giovane turco, significherebbe bocciatura totale dei neoacquisti, cioè David e lo stesso Openda. Domani gioca la Turchia, la Juventus ha chiesto alla Federcalcio turca di lasciare andare via, in modo da riaverlo a disposizione prima, lo stesso il Diz, gli hanno detto di no, Çalhanoğlu sì, ma Çalhanoğlu pare che avesse un problema, insomma, domani speriamo che, insomma, Montella pensi un po' anche tra virgolette alla Juventus e non lo faccia giocare, se non magari uno sprazzo di gara. Gioca anche Azic, se non sbaglio, perché c'è l'imbocca al lupo della Juventus. Azic sarà impegnato con il suo Montenegro nella sfida contro la Croazia, la Juve tramite X ovviamente in bocca al lupo a Vasilis, ha scritto il sito sull'X bianconero, sull'X bianconero. Poi Comolli, avete letto l'intervista che ha fatto, praticamente lui insiste, ha detto che mi prende, sa benissimo come io opero, e quindi faceva riferimento al all'algoritmo, agli algoritmi. Io sono sempre del parere che nel calcio, ma in generale, vi dico, in tutti i contesti lavorativi, sia sempre l'uomo, quindi l'umano, che prevalga, e magari, anzi senza magari, il discorso tecnologico è solo un supporto. Facevo un discorso ieri dell'intelligenza artificiale, un ausilio può essere, ma non posso, anche se in alcuni casi sta sostituendo l'uomo. E nel calcio, per esempio, in fase di mercato, come dice sempre il mio amico Michele Fratini, io voglio vedere con gli occhi miei un calciatore. Poi se magari la piattaforma che la Juventus ha comunque creato, che già sostanzialmente ne usufruiva come lì nelle precedenti esperienze, può dare una mano, no? Per esempio alcuni dati, eccetera. Però intanto lo devo vedere io, talent scout, e dico, guardate, secondo me questo calciatore è da Juventus, può essere acquistato. Allora lì magari, no, poi interviene questa famosa piattaforma e dice, i dati sono questi, però insomma il calciatore è forte, non è forte, insomma staremo a vedere, dai, questo non c'è dubbio. Quindi voi cosa fareste? Cioè rischiereste Vlahovic, per esempio? Perché io presumo che se lo schiereranno significherà disponibilità assoluta, quindi nessun problema. Però siccome era uscito anzitempo nell'ultimo match, siccome si è fermato durante la pausa, durante l'impegno con la nazionale serba, qualche dubbio su Dusan sicuramente io lo avrei, però insomma questo è. E vediamo, sapete che ogni volta che c'è la pausa per le nazionali è un punto interrogativo quando si riprenderà il campionato. Ora ci sono delle sfide importanti nelle prossime tre giornate, a partire dal derby di Milano, poi la Juventus dovrà giocare con il Napoli più in là, c'è un Roma-Napoli anche, quindi Napoli si gioca molto. Qualcuno addirittura stamane mi ha scritto, ma ho letto qualcosina, Fabrizio Romano ha detto che forse Conte non si ripresenta a Castelvolturno, in realtà mi pare che si sia ripresentato, però sono convinto di una cosa, non sarà facile questo strappo ripararlo, perché quando un allenatore accusa i calciatori anche inconsciamente ovviamente ne risentono, perché tu non puoi dire non mi va di trasportare un morto, ragazzi, è gravissimo, è come se la squadra fosse un morto. La colpa non è che dei calciatori sempre e comunque, e i meriti sono dell'allenatore sempre e comunque. Quindi staremo a vedere cose comunque che riguardano ovviamente che riguardano il Napoli. Spalletti, che era presente all'ATP Finals di... Ecco, ci vorrebbe la grinta di Yannick Sinner per la Juventus, ma mi basterebbe quella di Musetti, che pure ha fatto visita alla Continassa la scorsa settimana. Quindi formazione di molto presto per abbozzare, pensare, imbastire una formazione antifiorentina, che credo si schieri con il 3-5-1-1, ho letto, insomma sarà abbastanza corto lo schieramento, l'atteggiamento tattico di Vanoli, il nuovo tecnico della Fiorentina. Ma la Juventus, ripeto, deve vincere, potrebbe approfittare anche per rosicchiare qualche punto alle primissime, diciamo così, in particolare a Milan-Inter, a entrambe o una delle due. Questo è un po' il punto del discorso. Allora, nel frattempo, a dicembre ci sarà la classifica dedicata al Gran Gala del calcio, no? I giocatori divisi per ruolo, ma anche dirigenti, eccetera. Tre giocatori nella nomination delle varie categorie, non è presente nessun elemento della Juve, e quindi questo è anche un significato. Per esempio, no? Portieri De Gea, Sommer, Svilar, miglior difensore di destra Di Lorenzo non è che stia facendo tutto questo grosso campionato, però Dodò della Fiorentina, boh, la Fiorentina è ultima. Vedete che alcune volte però bisognerebbe capire quali siano i criteri, no, di selezione di questi candidati. Poi Denzel Dumfries dell'Inter, però lo mettono tra i difensori, boh, in realtà lui è un esterno di centrocampo. Poi di sinistra Angelinho della Roma, che però non gioca, però credo che riguardi la scorsa stagione. Allora Federico, sì, mi pare di sì. Nuno Tavares, che non gioca nemmeno lui, eccetera eccetera, insomma non c'è nessun giocatore della Juventus a testimonianza comunque del campionato fatto dalla stessa squadra bianconera, che non ha nessuno. Una volta faceva man bassa, no, diciamo così, la Juventus anche di questi premi. Vi dicevo di Vlahovic, i controlli hanno escluso qualsiasi lesione, confermando la prima diagnosi. Si tratta semplicemente di un sovraccarico muscolare, no? Che normalmente viene chiamato affaticamento muscolare, gestibile con qualche giorno di lavoro mirato, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali che credo ancora non ci siano, salvo sorprese, non dovrebbero arrivare proprio perché non ci sono problemi significativi. Resta da capire se Spalletti poi ovviamente deciderà, riterrà opportuno schierarlo o meno, se fosse o meno un rischio, ecco, diciamo così. Questo è un po' il punto del discorso. Sulla nazionale io non vorrei tornare, perché ci torneremo sicuramente, forse un accenno con Franco alle 19.35 con Zebre e Leonetti, la rubrica del lunedì, e sicuramente non posso non chiederlo alle 20.05 a Riccardo Cucchi, così vi do anche il menù della serata. Io credo che Spalletti sia partito bene a livello anche di approccio nel mondo Juventus, e bene o male ci sia sintonia, però bisogna stare un po' attenti, non vorrei che gli dessero, diciamo, diverse missioni, qualcuna delle quali magari non spetta a lui. Ora sicuramente lui deve rigenerare alcuni calciatori, in parte lo ha fatto, deve rivalutare o anzi valorizzare alcuni calciatori, e qui è un po' più difficile, sarà più difficile il compito, no? Perché se De Vidi e Openda non si svegliano, voglia valorizzare Giovanni Mario, l'abbiamo detto, purtroppo sembra che sia fuori dai radar, sembra che abbia chiesto addirittura la cessione a gennaio, e di conseguenza la Juventus, cosa che sta peraltro facendo da un po' di tempo, cercherà, proverà a prendere un esterno di destra, un terzino destro, diciamo così. E invece è diverso il discorso di Zegrova. Io spero che recuperi al 100% sotto il profilo fisico e quindi atletico, perché l'abbiamo detto tante volte, può essere sicuramente un'arma in più, anche perché mi pare, ve la posso dire, secondo me è il migliore acquisto di tutta l'ultima campagna targata, la prima targata come lì, però insomma deve stare bene, altrimenti per il momento dobbiamo accontentarci di qualche sprazzo di gara, 20 minuti, mezz'ora, magari speriamo che gradualmente cresca l'impiego a livello di minutaggio di questo giocatore del Kosovo, della nazionale kosovara. L'Italia, ragazzi, cosa devo dirvi? Dobbiamo metterci in testa, un po' come la Juventus in alcuni casi, no? Che lo status della nazionale italiana è questo, e che tu adesso, chiunque ti capiterà allo spareggio, allora, se voi vedete le squadre, sono tutte squadre che una volta, tanto per usare un termine tennistico, erano degli sparring partner, cioè l'Italia era, diciamo, il campione e l'altro concorrente, l'altro, lo sfidante, era una passeggiata. Invece adesso non sarà più così, quindi altro che spauracchi. Credo che la nazionale sia spauracchia di se stessa adesso come adesso, però insomma staremo a vedere. Una cosa è certa, questa bisogna dirla, ma è una cosa storica: ogni volta che non c'è stato un blocco Juve, l'Italia è andata male. Anzi, la rigiro la cosa: ogni volta che c'è stato il blocco Juve si è vinto qualcosa di importante. Adesso non c'è più e quindi stanno faticando tantissimi. Per esempio, si era parlato di blocco Inter, blocco Inter non si è visto. Anzi, vi dico di più, io magari su alcuni calciatori sono un po' fissato, no? Come fanno gli allenatori. Secondo me Bastoni è storicamente sopravvalutato e sicuramente, aggiungo, era un delitto calcio, è stato un delitto calcistico accostarlo a un certo Chiellini. Quindi, prima di fare certi accostamenti, calma e sangue freddo. Adesso come adesso, la nazionale di calcio italiana non ha un fuoriclasse, ma fuoriclasse, non ottimi giocatori, che pure li ha. Forse l'unico fuoriclasse, forse, è Donnarumma, ma sicuramente non ci sono poi in mezzo al campo, davanti, dei top. Ecco, questo è il discorso. Allora, stavo vedendo questa disputa di natura. Cambiamo, quando non c'è il campionato, ogni tanto diamo anche delle news extra, ma siccome riguardano dei giocatori importanti, secondo i criteri di selezione della notizia, che dovrebbero prevalere sempre e comunque nel giornalismo, dobbiamo darla. Mbappé, Paris Saint-Germain, continua, sapete, c'è uno scontro giudiziario a livello di soldi, continua lo scontro milionario, appunto, in tribunale. Il francese chiede 240 milioni, il club ne reclama 180. C'era stata una rottura totale, come sapete, si è spostata nelle sale giudiziarie francesi. Secondo le parisiene, Mbappé avrebbe chiesto al suo ex club un risarcimento record da 240 milioni, mentre il Paris Saint-Germain, appunto, la società francese ne chiede 180. Il cuore riguarda la natura dell'addio del fuoriclasse passato al Real Madrid nell'estate del 2024 a parametro zero. Finora si era parlato di circa 55 milioni di euro, cifra che comprenderebbe tre mensilità non versate, addirittura premi alla firma e bonus etici, ma l'entourage del giocatore punta molto più in alto. Strano però che Paris Saint Germain spende tanti soldi, non gli abbia dato tre, evidentemente era molto 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 forte la rottura tra Mbappé e il Paris Saint Germain. Ora ha parlato anche Sky Sport di Vlahovic, che ripeto non ho visto potassi anche che, vi dico questo, potassi anche che la società non faccia un comunicato ufficiale, perché probabilmente trattandosi di un semplice, speriamo che lo sia, affaticamento muscolare, non c'è da dire lesione di primo grado, ne parleremo nei prossimi giorni eccetera, però ha fatto un punto della situazione Sky Sport. Nulla di preoccupante per Vlahovic, che è chiaro, però poi la Juve giocherà martedì, bisogna ricordarci anche questo ragazzi, martedì successivo, non domani, della prossima settimana, ci sarà ovviamente la sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, che significa non solo un impegno, ma a una temperatura molto bassa e con il campo in sintetico, quindi rischiare Vlahovic, non lo so, poi vedremo, Spalletti valuterà nel caso se giocare dall'inizio con Dusan, oppure preservarlo per l'avere al top della forma. Intanto non ha nessun problema e questa è già una buona notizia. Le valutazioni le farà l'allenatore per capire se e come impiegarlo con la Fiorentina, però viaggia tranquillamente verso una convocazione, questo l'abbiamo detto. Poi ci sarà il test del campo, la squadra tornerà domani ad allenarsi, avevo letto bene, e con tanti nazionali che torneranno come Thuram, con Sesau, gli italiani Locatelli e Cambiaso, Vlahovic ovviamente già è lì. E questo è un po' il discorso. L'ultimo a rientrare, se non sbaglio, dovrebbe essere David, che ovviamente è impegnato con il Canada e rientrerà a 48 ore dalla partita, quindi la vedo un po' dura, il suo impiego lo vedo un po' difficile, perché quando ci sono questi viaggi, queste partite oltreoceano e poi i viaggi oltreoceano, è sempre un po' più complicato per un giocatore scendere subito in campo. Forse due giorni gli basteranno, non lo so, però poi deciderà Spalletti cosa fare. Assolutamente l'importante è che schieri una squadra, si parla di 4-3, qualcuno ha detto forse invece continuerà con la difesa a 3, io invece credo che lui passi alla difesa a 4, lì davanti però il dubbio se lui faccia giocare, a parte adesso si sta parlando, ecco, molto dipenderà dall'impiego meno di Vlahovic, perché poi a quel punto dovrà decidere se schierare David, che però è tornato, sarà diciamo a 48 ore prima, tornerà dal Canada. Openda, che non sta dando segnali importanti, oppure questa opzione, però fatemelo sapere voi cosa fareste al posto di Spalletti, questa opzione è legata alla possibilità di schierare il Diz falso 9, un po' come stava facendo con Dybala prima che si infortunasse Gasperini. Ok, quindi perché lui mi ricordo che l'ultima domanda che gli è stata fatta in conferenza su il Diz al collega gli ha detto sì, è un problemino, una piccola infiammazione al ginocchio, un po' diciamo con il fiato corto, però lo può anche scrivere sul suo giornale, io il Diz non lo mollo, cioè nel senso che lo impiego, lo schiero, per farvi capire che Spalletti ovviamente punta molto sulla qualità, e come qualità diciamo che senza essere offensivo nei confronti degli altri, il Diz è quello diciamo più talentuoso, no? Su questo non ci sono dubbi. Allora 340 542 5324, come risolvereste diciamo così la questione attacco per quanto riguarda la Fiorentina, e soprattutto se ogni tanto ci provo, no, con voi qualche sorpresa, magari vi aspettate qualche sorpresa, cose che di cui non si parla, no? Come schieramento, come giocatore, come cambio tattico. Io credo che la difesa a 4 lui ce l'abbia proprio nelle corde, Spalletti, soltanto in nazionale e all'inizio con l'Udinese 3-4-3, ma era un po' tanti anni fa, e in nazionale è stato costretto anche dalle esigenze, da alcuni calciatori, però adesso sono convinto che lui abbia la possibilità e i giocatori adatti per schierare la difesa a 4. Poi evidentemente 4-3-2-1, 4-3-1-2, 4-3-3 adesso la vedo un po' più dura vista la condizione di Vlahovic, però magari poi starà bene Vlahovic, vediamo se recupererà al 100%. Sicuramente da come stiamo leggendo sarà convocato e convocabile, schierabile anche, e lì però dovrà decidere, magari si parlerà con il giocatore. Ricordiamo che nell'ultima partita quando è uscito Spalletti ha detto mi fa molto piacere che Vlahovic, malgrado il mal di schiena, parlato di mal di schiena, si è reso disponibile a giocare. Insomma, questo è un po' il punto del discorso. Partiamo con qualche audio, vai Fede.
Eccomi Quinto, Michele da Casali.
Ciao Michele.
Io vorrei fare riferimento a quanto accaduto ieri sera alla Nazionale per farne un monito per la Juventus. Ora, nessuno può, secondo me, mettersi a piangere o lamentarsi più di tanto se i risultati della Nazionale sono questi da quasi 10 anni, perché rischiamo di non partecipare al terzo mondiale consecutivo, secondo me. Perché poi alla fine ogni volta si parla sempre delle stesse cose, delle stesse problematiche, delle varie soluzioni, ma soluzioni che poi non vengono intraprese. Questo perché trasformarle in un monito per la Juventus? Perché non sia mai che anche la Juventus agisca allo stesso modo. La mala gestione, perché qui non si tratta di cambiare l'allenatore e si risolve il problema, no. Cioè l'allenatore può essere una soluzione, ma sappiamo perfettamente che i problemi sono altri per la Nazionale come per la Juventus. Attenzione, ecco perché dico occhio, occhio, perché la mala gestione a livello dirigenziale poi ti porta a queste conseguenze. Quindi non lamentiamoci se poi magari, ecco, non si riesce a vincere lo scudetto per tanto tempo, perché è vero, magari saranno aspetti differenti in Nazionale con una squadra di club, però di base c'è la mala gestione dirigenziale. Un abbraccio.
Grazie. Allora, detto che sul discorso societario più o meno siamo d'accordo, perché questo è il terzo assetto societario dal 2022, quando fu azzerato l'ex consiglio di amministrazione targato, presieduto da Andrea Agnelli, con il passaggio al famoso CDA barra governo tecnico, e ora come lì una sorta di plenipotenziario, se la vogliamo dire tutta, anche se la società è strutturata. A proposito, non riesco a capire perché si tardi molto, poi lo chiederò anche a Franco, sulla nomina del direttore sportivo. Quindi diciamo, come accostamento io la vedo diversa, no? Perché un club è diverso a livello di gestione della società. Come sostanza più o meno è la stessa, cioè tu dici possiamo cambiare tanti gli allenatori che vogliamo, parliamo di Juventus ovviamente, ma tanto se non c'è la forza, la definizione societaria, alla fine rischia di fare male anche un tecnico importante di livello, su questo non c'è dubbio, come Spalletti. Così come in Nazionale la gestione ormai atavica, mi verrebbe da dire, no? Perché la Nazionale da tempo che ha una gestione dirigenziale e quindi Federcalcio che non va, malgrado i proclami, malgrado le promesse, malgrado i progetti, che sono sempre gli stessi. Perché l'ultima elezione di Gravina, se io lo dico ma ve lo ripeto, andate a leggere il progetto, o meglio diciamo così, il programma con il quale poi è stato eletto senza un concorrente, quindi elezione bulgara, sostanzialmente lo stesso del 2018, quindi nessun progresso. Ora si sta parlando tanto di giovani, però se non fai la politica, attui la politica dei giovani, è tutto inutile. Tra poco, soprattutto della Juventus, direi, con qualche accenno alla Nazionale non possiamo non farlo, ne parleremo con Franchino Leonetti, Zebre e Leonetti.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta 340-5425-324. Ci avviamo, insomma, è iniziata la settimana intanto che ci riporta al campionato finalmente, Fede, altrimenti anche per fare podcast ci sono meno spunti, il cervello deve andare a 2000, no? Però si trovano sempre alla fine. E, campionato che per la Juventus è sinonimo di ore 18, Franchi, Stadio Franchi, Fiorentina, Juventus. Con quali calciatori non lo sappiamo, con quale attacco anche qui non lo sappiamo. Io non so se dare un'altra opportunità a Openda, che poi lui aveva detto che fosse, anzi che è, non che fosse, centravanti, salvo poi, mi ricordo, lo scopritore di Openda ha detto in realtà lui si trova meglio con un attaccante vero, con un 9 vero, e lui diciamo come tra virgolette seconda punta. Spalletti molto diplomaticamente ha detto è una mezza punta, è una punta, una seconda punta, può fare entrambe le cose. Quindi sabato, ricordiamoci che abbiamo anche David, che però non solo non sta dando segnali nemmeno lui, ma tornerà a 2 giorni, quindi tipo si gioca sabato, dovrebbe, secondo quello che si dice, tornare dal Canada, quindi grande viaggio extraoceano, insomma, chissà in quali condizioni. Openda o vi inventereste, allora rischiereste Vlahovic, Openda o invece trasformereste se foste Spalletti il nostro gioiellino turco alias il Diz da falso 9? Boh, io non, francamente non lo so, dipende. Se Vlahovic al top, gioca, per me gioca sempre Vlahovic. Vuoi fare 3-4-1-2? Ok, il Diz con Vlahovic e Openda a questo punto. Openda, ragazzi, vi posso dire la mia. Mentre David è stato preso a parametro zero finto, perché lo ricordiamo, la Juventus ha dovuto tirar fuori comunque 12,5 milioni per questa sorta di, una specie di pizzo, mi verrebbe da dire, comunque per queste commissioni alla firma. Openda, ragazzi, è un investimento clamorosamente elevato, cioè l'ho detto, quasi 44 milioni, quindi se c'è da valorizzare qualcuno, presumo che un'ipotetica gerarchia ci sia Openda davanti, però poi sceglierà naturalmente l'allenatore, però dovrà fare i conti anche con la migliore formazione, perché deve vincere, questo è un po' il succo del discorso. Ma di tutto questo e di altro parliamo tra pochissimo, 3 secondi, il tempo di fare nome e cognome con Franco Leonetti. Ciao Franco.
Ciao Quint, buona serata a te, un saluto alla regia, a tutti i nostri ascoltatori. Poi parliamo Openda, David, Vlahovic, però nella settimana del rientro dalle nazionali dipenderà anche molto da quando arrivano, e David arriverà a meno di 48 ore dalla sfida di Firenze.
Esattamente. Caro Franco, allora io non so se tu voglia dire qualcosa sulla nazionale prima di immergerci nel mondo bianconero, marcia di avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina, qualcosa devi dirla, dai.
Vabbè, ma da quanto tempo noi parliamo di un sistema calcio Italia fallimentare, che non voglio dire sia da radere al suolo dalla base, ma quasi, perché tu conosci come io conosco settori giovanili, persone che lavorano alla base del calcio, e le storture di questo sistema sembra che siano evidenti. Poi vabbè, sentiamo le dichiarazioni di De Siervo, della Lega, che insomma il problema è la pirateria, no? Sì. Per qualcuno il vero problema è quello, e che questo sistema sarebbe da rifondare totalmente. Io ricordo che alcuni paesi, la rivoluzione più eclatante la fece la Germania qualche anno fa, ribasò tutto.
Primi anni del 2000, ripartì, dopo un doppio fallimento.
Esattamente. La Germania era messa veramente male, noi siamo messi molto peggio rispetto ai teutonici, ma bisogna avere la volontà, la fantasia, le opportunità, ma ripeto soprattutto la volontà, per creare delle rivoluzioni e ribasare un movimento e dare ampio respiro. Qui il sistema è questo. Abbiamo un presidente di FIGC che ha promesso riforme da sempre, non ne ha attuata una. Ci sono troppe ombre e troppe oscurità. Al netto di tutto, dopo l'umiliazione di ieri sera, c'è ancora la ciambella di salvataggio prima della semifinale, poi speriamo di una finale di playoff per andare ai mondiali. Ma se non si andasse ai mondiali per il terzo anno consecutivo, vanno cacciati tutti, dal primo all'ultimo.
Anche se, Franco, io aggiungo che secondo me, anche se dovesse andare ai mondiali, va rifondato comunque tutto il movimento. Hai fatto bene a citare la Germania, che adesso è un po' in difficoltà, però allora poi questa rivoluzione portò al
suo... Beh, vinto un mondiale.
Esattamente,
poi,
e poi sono arrivati sempre tipo semifinali, queste cose qui. Aggiungo a quello che hai detto, la rivoluzione tedesca consisteva in sicuramente interazione diversa tra club e Federcalcio, creazione obbligatoria di squadre per fascia in ogni club previa multa, e soprattutto, Franco, infrastrutture clamorosamente diciamo così, ottime per formare i ragazzi, i giovani. Ma noi abbiamo anche problemi a ospitare forse il prossimo europeo soltanto perché non ci sono gli stadi. Figuriamoci se le scuole calcio, però vabbè, viene da ridere, ma ci sarebbe da piangere. Staremo.
Guarda, chiudo sull'argomento con due cose. Fate caso a un fattore allucinante. Ogni weekend, quando ci sono le partite di campionato, andatevi a leggere le formazioni e le panchine di ogni club italiano e vi accorgerete che nelle formazioni iniziali ci sono o uno o due italiani, o come il Como ha un italiano che non gioca mai, Goldaniga. E tutti gli altri club, Juve compresa, sono in queste condizioni. Mi sembra che ci siano 230 stranieri su 420 giocatori di Serie A. Io credo che siano cifre che la dicono tutta. Concludo, tu da vecchio romantico, vecchio nel senso che
Sì,
sei un ragazzo, ma
vecchio, dai.
hai un cuore
Siamo
battente
coetanei
per il calcio.
sostanzialmente, quindi.
Esatto, dici, però andrebbero cacciati tutti quanti anche se l'Italia si qualificasse ai mondiali, no? Perché lì il sistema troverebbe l'ulteriore modo per autoproteggersi e dire, beh,
Avete
però siamo
visto?
stati fighi perché
Ci siamo
dopo due
qualificati.
esclusioni dalla competizione iridata siamo ai mondiali. Ragazzi, ma di che parliamo?
Esattamente. Invece, capitolo Juventus, Franco. Insomma, Vlahovic non ha lesioni, affaticamento. Io adesso non so se lo rischierà o non lo rischierà. E ho letto stamane su qualche quotidiano che c'è anche un'ipotesi di schierare il Diz falso 9. Fai finta che tu sia un radioascoltatore della nostra radio, di Radio Bianconera. Io ti dico. Ma tu, se fossi Spalletti, schiereresti il Diz falso 9, rischieresti, tra virgolette, sempre Vlahovic, o daresti un'opportunità a Openda? Fa pure rima.
Guarda, l'ho scritto sul mio editoriale oggi, che esce domani alle ore 18, come di consueto, no? La frecciata su bianconeranews.it. Questa sarà una settimana, è appena iniziata una settimana lunga, lunghissima, secondo me ponderosa, di grandi pensieri nella testa di mister Spalletti. Si va verso il cambio di modulo, la difesa a 4, a parere mio giustamente, credo non a un 4-2-3-1, un albero di Natale con 4-3-2-1, ma credo più a un 4-3-3. Quindi vuol dire avere un centrocampo a 3. Se hai un centrocampo a 3, Ildiz come falso 9 lo puoi anche rischiare, oppure potresti anche tentare una mossa di un certo tipo, cioè mi risulta che Spalletti stimi molto Fabio Miretti. Miretti è un giocatore box to box, è una mezzala che può fare anche il sottopunta. Potrebbe anche esserci una sorpresa di questo tipo, con Miretti che tra l'altro segnò un gol vittoria in un Fiorentina-Juve 2 anni fa, quando c'era ancora Allegri. Bisogna vedere come torna Openda. Bisogna vedere quanto sarà stanco David, perché l'idealità secondo me, se manca Vlahovic, poi magari approfondiamo il discorso Vlahovic, credo che una punta di riferimento possa servire. Però Spalletti è stato bravissimo negli anni a Roma, te lo ricordi bene, a inventarsi dei giocatori come falso 9 e i risultati arrivarono. Questa però è una partita che tu devi vincere. Secondo me la Juve tra sabato alle ore 18 e martedì in Champions in Norvegia contro il Bodo Glimt disegna, si gioca un pezzo di futuro
Vero,
imminente.
vero.
E quindi qui spetta capire, no? Da parte dell'allenatore che termometro ha e che situazione riesce a percepire, ha percepito nei giorni scorsi e percepirà quando al ritorno alla Continassa finalmente avrà il gruppo pressoché al completo, a parte ovviamente gli assenti, parlo di Bremer e Cabal. Non parlo di Milik perché desaparecido. Io credo che una sera faccio la battuta, permettimi, no? Non voglio mancare rispetto all'attaccante polacco, ma magari accendendo chi l'ha visto lo vedremo, perché ragazzi è uno dei misteri misteriosi dell'ultimo anno e mezzo di Juve e ci vorrebbe un pochino più di chiarezza anche su questi aspetti.
Non c'è dubbio. Invece, per quanto riguarda Franco, il discorso, sto anche pensando che le prossime tipo tre giornate la Juventus potrei, già hai ragione, perché tra sabato, con tutto il rispetto della Fiorentina che ha bisogno di punti, la Juventus non può, perché altrimenti la risalita già si è interrotta, diciamo così, nel match contro il Torino, anche se poi paradossalmente ha guadagnato un punto sul Napoli. Però considerando peraltro che c'è il derby tra Milan e Inter, o tra Inter e Milan, non mi ricordo chi giochi in casa delle due, però è uguale, potrebbero perdere punti entrambe, una delle due, e comunque la Juventus dovrebbe approfittare. E poi lì al Bodø/Glimt, Franco, che sarebbe sulla carta un avversario, diciamo così, alla portata. Anche lì devi valutare il discorso, sto pensando a Vlahović, no? Che comunque sì, recuperato, ma un problema ce l'ha avuto, anche della temperatura, del terreno che non è in erba vera ma in erba sintetica, quindi magari non so come si regolerà nello schieramento e nel possibile, tra virgolette, turnover rispetto alle due gare.
Guarda, leggendo del fatto che, per fortuna, Dušan non ha nessun problema grave, nessuna lesione, esatto. Io credo che possa venire risparmiato a Firenze o magari giocare solo un pezzo di partita e poi, se sta bene, anche perché per il momento non c'è un comunicato, cioè la esatto. Classica cosa è verrà monitorato quotidianamente, come ormai no, tutti gli uffici stampa decretano. Io credo che possa venire tenuto a riposo a Firenze e impiegato in una partita dove devi assolutamente vincere, altrimenti rischi di avere quasi due piedi fuori dalla Champions. Però bisognerà capire eventualmente chi lo sostituirà. Openda è un'opportunità, magari David secondo me è un'opportunità un pochino più remota, per quello che diciamo, un volo transoceanico, arriva praticamente, non si allenerà, e Ildiz magari falso 9 potrebbe essere assolutamente un'idea. Credo che le opzioni ad oggi possono essere queste, ma la cosa fondamentale è che la Juve venga ridestata da Spalletti, e guarda, il concetto secondo me chiave è che tutti i ragazzi si mettono a disposizione dell'allenatore. Ormai questo è un termine abusato, no? Cioè, ho avuto i ragazzi a disposizione, mi hanno dato grande disponibilità, ma non vuol dire solo poi pronti per scendere in campo, vuol dire metterci sacrificio, tenacia, voglia, fame, perché in questo momento Spalletti ha un compito gravoso, è un'enorme mole di lavoro per cercare di computare una formazione e tenere compatto un gruppo che possa dare segni vitali, perché oggettivamente il derby che abbiamo visto di segni vitali ne ha forniti veramente pochissimi.
Non c'è dubbio, e soprattutto poi qualcuno lo chiama normalizzatore. Io quasi in questa situazione lo definisco più rivitalizzatore, perché con Pérez lo ha fatto, con Vlahović lo ha fatto, anche Kostić alla fine abbiamo capito che è un giocatore di calcio ancora, ora ci sono altre missioni importanti, l'Openda, David in primis. Una cosa, Franco, volevo chiederti, hai letto sicuramente l'intervista di Comolli di un paio di giorni fa, ma cosa ne pensi del fatto... Lui dice: chi mi prende sa come io lavoro, come agisco, e quindi riferito all'algoritmo. Ora c'è un amico, perché io ho detto, io come ogni tanto interviene Michele Fratini, che è un talent scout, anzi uno dei migliori, lui dice: io però per esempio i calciatori li voglio vedere con i miei occhi. Ora sappiamo che la Juventus ha una piattaforma che dovrebbe essere da sostegno, da ausilio ai talent scout, che spero, adesso te lo chiederò peraltro sul direttore sportivo, però in generale come se ne pensi di quello che ha detto Comolli, cioè io agisco così, come per dire, questo è il mio modus operandi, cioè l'algoritmo è importante, cosa ne pensi tu?
Due passi indietro, quello che sta facendo la Juve lo faceva l'Udinese già 30 anni fa, però con i video. L'Udinese lavorava in un modo incredibile, recuperava video da campionati africani, da campionati esteri sconosciuti, e mi sembra che l'Udinese di fatturato a livello di giocatori presi e poi venduti a peso d'oro sia stata campione per dei decenni. Io mi auguro che questa piattaforma possa essere utile, possa servire, possa coadiuvare. però quello che è un lavoro di scouting che è necessario. Cosa significa fare scouting? Vuol dire andare sui campi periferici, campi minori, e andare a visionare i giocatori, vedere le caratteristiche, la mole fisica, come si muovono, capire il carattere di un giocatore, da che famiglia arriva, ciò che faceva la Juve tanti anni fa. Per arrivare alla tua domanda, io guarda, alcune cose le posso capire, altre mi hanno suscitato un senso di ilarità. Cioè, se io sento come lì dire, ah, i giocatori che rendono di più sono nati nella seconda quindicina
Ma
del mese di
sì,
gennaio piuttosto che di
aiuto.
agosto, io lì veramente mi faccio venire i capelli lunghi e verde rame, perché io capisco, lui è completamente immerso in questa situazione che viene generata dagli algoritmi, dai numeri, dalle statistiche. Ma questo mi sembra
Un
veramente,
po'
cioè,
ai
fuori.
limiti quasi di una cosa di
Sì,
maghi, di, no? Di carte, di...
questo è un concetto fuori
Sì,
dalla logica calcistica. Quindi io mi auguro che chi lo ha scelto, quindi Exor e John Elkann, abbiano visto giusto. L'ho detto l'altra volta e lo ribadisco. Spero vivamente per tutti noi, per tutti i tifosi della Juve sul pianeta terracqueo, che non ci si debba trovare qui a fine maggio a dover dire oddio, un'altra rivoluzione societaria. Mi
mamma
auguro
mia, speriamo di
non
no.
sia così. Sì, è vero, chi lo ha preso sapeva benissimo come lui lavorava. Io però personalmente, ma sbaglio perché poi non sono né la D né il direttore generale di Juve, io certi concetti eviterei di esprimerli perché tu puoi usarli poi nel tuo laboratorio, alla tua scrivania, ma dire che tra i nati di agosto rendono molto di più quelli nati nella seconda quindicina, io mi fermo e rimango.
È qualcosa quasi di ultracalcistico, anzi è ultracalcistico questo discorso. Vabbè, comunque, due messaggi per te. Marco da Torino ci scrive: buonasera Quintiliano, buonasera Franco, un quesito. Vedendo il calendario, secondo voi 7 punti si possono fare con Fiorentina, Cagliari e Napoli? Perché altrimenti anche con Spalletti nascerebbero problemi. Io dico che si devono fare minimo 7 punti. Franco, cosa ne pensi?
Intanto saluto Marco, lo ringrazio per il quesito. Io ne vorrei fare no. Cioè, lo spirito della Juve dovrebbe essere questo. E
Questo.
attenzione, io non sto dicendo siamo la Juve, entri in campo e vinci le partite perché indossi la maglia bianconera. Io mi aspetto da Spalletti una, non dico una rivoluzione copernicana, ma una rivoluzione importante che possa portare consapevolezza dei propri pregi, delle proprie qualità, ma anche consapevolezza purtroppo delle mancanze, delle carenze che questa squadra ha di qualità, di personalità e di leadership. Però sei la Juve, hai una rosa buona, barra ottima a seconda delle giornate e degli avversari. Una volta tu avresti pensato anche solo 10 anni fa, cioè 9 punti devono essere, poi magari non li fai. Oggi vedi anche il tifoso giustamente più cauto perché non sai che Juve aspettarti. Concludo, vai a Firenze, una partita importante, la Fiorentina ultima in classifica. Proprio da Firenze partì una rivoluzione allegriana dove perse per 3-1 e inaugurò il 4-2-3-1 che poi portò la Juve a vincere lo
22
scudetto e la
gennaio
finale.
2017 contro la Lazio, il primo
Bravissimo.
4-2-1 di Allegri.
Esattamente. Quindi speriamo che Firenze da questo punto di vista sia un punto di partenza di
Esatto.
grande e sperato buon auspicio.
Poi Paolo da Formia, devo dire che mi commuovi, Paolo, sto quasi piangendo perché da 5/6 righe di messaggio, come avevo detto, se riusciamo a farli un po' più brevi, indovina, una riga è una, cioè praticamente una riga. E questa veramente è da applausi. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia. Batterò il record mondiale per la brevità dei miei messaggi. Infatti, ha scritto una domanda per Franco: ma se mandano via i vertici della federazione, poi la clava, chi la fa?
Guarda, a me di clave di uomini della pietra, Homus Neanderthalensis, interessa poco. Io vorrei vedere un sistema calcistico finalmente dosato rispetto ai tempi in cui viviamo. La federazione di oggi, il sistema calcio di oggi è assolutamente impossibile inattuabile, insopportabile e anacronistico. Io mi augurerei, ma me lo auguro da tanto tempo, ma purtroppo vedo che non accade nulla.
Non c'è dubbio. Vai, Fede, ascoltiamo qualche audio.
Buonasera, signor Quintiliano,
Buonasera.
Sandro d'Ascoli Piceno.
Ciao.
Una domanda, ma i signori Bastoni, Frattesi, Barella, Di Marco, come mai nell'Inter giocano a mille e poi vanno in nazionale sono dei
Ah, bella
brocchi? È
domanda.
giusto fare affidamento su queste persone qui? Che in campo con l'Inter danno l'anima e poi dopo fanno una figuraccia di merda ieri
No,
che ho
con
visto la
queste
partita
parole.
nazionale che fa disamorare veramente il tifoso.
Allora, grazie. Allora, mi raccomando, utilizziamo noi, ascoltiamo tutti, diamo spazio a tutti, però utilizziamo dei termini radiofonicamente, diciamo così, trasmettibili, mandabili, altrimenti ci mettete in difficoltà. Federico non è che può ascoltare tutti i messaggi. Franco, sì, questa diciamo, una domanda che si stanno facendo in tanti. Io credo che alcuni calciatori, per esempio, siano sopravvalutati dell'Inter. Mi riferisco a Bastoni, che fu addirittura accostato a Chiellini, una bestemmia calcistica. Vabbè, a parte questo, secondo me Di Marco forse è uno dei pochi che ancora. Perché all'Inter, nell'Inter rendono e nella nazionale no? Cioè il blocco Inter
Beh,
praticamente non si è
intanto
mai formato rispetto ai blocchi Juve che invece portavano a vincere i mondiali, per esempio.
no, ma non paragoniamo il blocco Inter di oggi
Che
con
non
quella che è
esiste,
stata
secondo esatto.
l'Italiuve degli anni passati. Cioè, non, veramente, non mischiamo le carte. Le figure di palta, e uso questo termine così anestetizziamo quello che abbiamo sentito in
Esatto.
precedenza, le fanno tutti. Le fa tutto l'organico, le fa la squadra, cioè è inutile concentrarsi solamente sugli interisti. Poi magari può spiccare di più il fatto che ci siano dei giocatori che rendono di più nel loro club,
Club.
ma l'Inter è una squadra sicuramente rodata, più forte, ahinoi, mi duole dirlo, ma è così che negli ultimi anni comunque ha fatto due finali di Champions, che poteva vincere più scudetti, che ha vinto comunque dei tricolori. All'interno dell'Inter ovviamente ci sono stranieri di livello che la nazionale non ha, e torniamo al discorso di prima. Se tu non hai talenti, non sforni i talenti e la base sono le scuole calcio, ma soprattutto i vivai, questi sono poi i risultati,
Eh sì,
semplicemente.
è giusto dire così. Prima di salutarci, Franco, ti chiedo questo. Secondo te Spalletti, perché giustamente deve tornare a vincere, deve riportare quantomeno intanto la Juventus tra le prime quattro, se non di più, però allo stesso tempo gli viene chiesto, mi devi valorizzare dei calciatori, altrimenti rischiamo di connotare l'ultimo mercato come flop. Non credi che, seppur abituato da 30 anni di carriera a certi livelli, un po' troppi input gli stiano dando, diciamo così?
Lo ha già capito il mister, lo ha detto, vedere la Juve dal di fuori è una cosa, viverci è un'altra, e sa benissimo di avere un peso enorme sulle spalle. Io
Esatto.
però credo che lui abbia sapienza tattica, conoscenza del calcio, esperienza per poter apportare dei cambiamenti e cercare di risollevare la Juve anche in base ovviamente alle caratteristiche non eccezionali di questa rosa. Ma io da Spalletti mi attendo molto, e credo sia giusto attendersi molto dal mister. Al netto di tutto gli dico buona fortuna, buon lavoro, e credo che insomma dei risultati incominceremo a vederli, speriamo presto, sin da Firenze.
Non c'è dubbio. Grazie mille Franco, buona serata. Grazie.
Ciao Quinto, un abbraccio grande, tu sai perché, ci vediamo lunedì.
Grazie mille Franco, doppio grazie. Allora, 340 542 5324, siamo giunti al break. Tra poco analizzeremo il momento io anche da chi la vede da un osservatorio esterno, sicuramente Super Partners, alias Riccardo Cucchi.
Fuori di Juve.
Eccoci
Eccoci qua, di non diretta 340-54-25324. Tra poco ci collegheremo con un fuoriclasse che io adoro, adoro. Vale a dire Riccardo Cucchi, che sicuramente parleremo anche di nazionale, insomma, in maniera anche approfondita, se vogliamo, sotto alcuni punti di vista, per un grandissimo. Allora, Enrico il Duca di Ruvo dice: in un 4-3 io giocherei con Vlahovic e il Diz come punte, Zegrov alle loro spalle. Ah, addirittura io Zegrov lo vedo più esterno. Al massimo, diciamo così, trequartista nei due, però lo vedo soprattutto, lui è soprattutto un esterno, e ad onor del vero è un esterno che, per esempio, a differenza di Conceição, che ama molto anche entrambi saltano l'uomo, però mentre Conceição ama un po' più lo stretto, Zegrov è uno che ha più bisogno di spazio, infatti crea superiorità numerica con lo spazio, poi crossa, eccetera eccetera, però non ce lo vedo come seconda punta, ecco, per intenderci. Zegrov vedo più eventualmente il Diz dietro a due punte vere. Però ben ritrovato a Riccardo Cucchi. Ciao Rick.
Ciao Quintiliano, buonasera, un saluto a te e ai vari ascoltatori.
Ad uno storico giornalista gli chiedo: qual è l'umore dopo aver visto, ma in realtà, caro Riccardo, non solo ieri, cioè questo periodo che ormai dura da tempo, cioè lo status della nazionale nostra, che effetto ti fa? Mettiamola così.
Ma insomma, ragazzi, prendere 7 gol in 2 partite dalla Norvegia è qualcosa di francamente inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Io ne ho viste e ne ho raccontate di gare tra Italia e Norvegia, proprio tra Italia e Norvegia, e sapevo e ricordavo e ricordo perfettamente che quando si andava a giocare lì, soprattutto quando si andava a giocare lì, non è che si temesse la Norvegia, si temeva la fisicità di questa squadra, come tutte le squadre nordiche ne hanno sempre avuta molta, ma oggettivamente sul piano tecnico la differenza era enorme. Oggi abbiamo visto invece una Norvegia che è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, la più grande, la più forte Norvegia della storia. Dall'altra parte però abbiamo una nazionale che è in piena crisi tecnica, credo che veramente perdere in casa 4-1, ripeto, non dal Brasile ma dalla Norvegia, è qualcosa che francamente non eravamo in grado di immaginare.
Su questo non c'è dubbio, che poi ripeto Riccardo, 2 mondiali saltati, c'è anche il timore, il rischio, non so come definirlo, che anche questo possa tra virgolette saltare, perché qualcuno dice: ma quale potrebbe essere di questi qui l'avversario migliore per l'Italia? Io credo che a questo punto, caro Riccardo,
scusa se sorrido, ma avete visto il gruppo di squadre dal quale dovrebbe uscire l'avversario della nazionale?
Sì,
ma
sì,
davvero
sì.
Possiamo metterci qui a ragionare su quale è meno pericoloso tra Macedonia del Nord e Scozia? Cioè, no, siamo arrivati a questo punto? Perdonatemi. Io sono veramente sconfortato.
Anch'io.
Perché siamo arrivati a un momento in cui veramente dobbiamo tenere la Macedonia del Nord, perché tra l'altro Macedonia del Nord ci ha già eliminato da un mondiale.
Esatto.
Allora mi pare veramente che sia il caso di gridare veramente con forza: ma spiegateci che sta succedendo, perché io sono un giornalista e posso fare le mie analisi, ma dalla federazione qualcuno può spiegarci cosa sta succedendo al calcio italiano?
Bravo, esatto, è lì che volevo arrivare, Riccardo. Io mi ricordo, detto che il primo mondiale, non tutti magari poi lo ricordano, il primo mondiale saltato 2018 era targato Tavecchio / Ventura, e poi si dimisero entrambi, e poi invece è subentrato nel 2018 Gravina, che peraltro, Riccardo, io mi ricordo che durante la prima elezione lui disse: con me ci sarà risorgimento o rinascimento, spesso sono sinonimi, del calcio italiano, e disse 3 cose, le riforme saranno, le prime 3, giustizia, riforma campionati e giovani. Se vai a leggere il programma elettorale delle ultime, appunto, elezioni senza avversario, quindi praticamente le chiamano molti, le sai, no? Elezioni bulgare, certo. È sostanzialmente lo stesso programma, quindi voglio dirti, vabbè, è alla fonte il problema di tutto il movimento calcio.
Non si è fatto nulla.
Ma cosa possiamo fare?
Permettimi di dire che sto leggendo in questi giorni delle cose che francamente mi fanno trasecolare. Allora, guardate, il problema non è la presenza di calciatori stranieri nel nostro campionato, perché se tu vai a analizzare i 4 campionati europei più importanti, quello francese, quello inglese, quello tedesco e quello italiano, ti renderai conto perfettamente, soprattutto guardando quello inglese, in Inghilterra ci sono molti più giocatori stranieri di quanti non ne giochino in Italia. In Spagna c'è un livello e un numero di giocatori stranieri analogo a quello italiano, eppure la Spagna riesce a formare nazionali altamente competitive e riesce a formare campioni come Yamal. Ogni generazione ce n'è uno, quindi non nascondiamoci dietro la presenza dei calciatori stranieri nel nostro campionato.
E sono d'accordo con te, quindi ti dico cosa bisognerebbe fare affinché invece...
Ma guarda, il problema fondamentale è uno, da lì che bisogna partire. Il prossimo anno sono 20 anni dall'ultimo titolo mondiale, 2006-2026. Io insisto su questo, ero presente, ero testimone di quel mondiale. In quella squadra c'erano giocatori che combattevano per il posto e si chiamavano Totti, Pirlo e Del Piero, senza citare Buffon, Cannavaro e tutti gli altri. Certo. Esatto. Allora, il punto qual è? Il nostro calcio è senza talento. È mai possibile che in 20 anni non siano nati bambini in grado di giocare a pallone tecnicamente all'altezza dei giocatori spagnoli o inglesi? Non è possibile. Quindi evidentemente non siamo più capaci di insegnare calcio, di allenare il talento, e probabilmente il problema è legato all'organizzazione complessiva del calcio giovanile, di come si avviano i bambini al calcio, perché alla fine non siamo più capaci di formare calciatori. Questo è un problema, che è sotto gli occhi di tutti, e se non si affronterà, come si diceva una volta, il toro per le corna, non se ne uscirà. Tu ricordi sicuramente, sì, anche se sei molto più giovane di me, che una volta le società di calcio promuovevano delle ere calcistiche.
Sì.
Fine hanno fatto i vivai delle grandi società professionistiche italiane? Che è successo? A chi è affidata la formazione dei giovani calciatori? Alle scuole calcio private. E questo è il tema
sul quale
la federazione per prima dovrebbe spendersi in maniera seria.
Oggi ne ha parlato per esempio il ministro dello sport Abodi, ha detto è stato sacrificato il talento, ma in nome di cosa? Questa è la domanda.
In nome dell'interesse privato, in nome della privatizzazione del calcio, perché lo sappiamo, per mandare un bambino in una scuola calcio, oggi una famiglia deve spendere tra le 500 e 1000 euro all'anno. Quanti se lo possono permettere? Prima di tutto. Certo, e secondo, certo, è giusto che i bambini debbano pagare per giocare a calcio?
Mamma mia.
Questo è il punto centrale, ragazzi, non funziona così altrove. Mi è capitato tra le mani recentemente, grazie a un allenatore di calcio giovanile, un manuale di calcio dedicato ai bambini, agli allenatori dei bambini, spagnolo. Lo sai che la metà del libro che ho avuto tra le mani è dedicato all'uno contro uno, a puntare l'avversario, a saltare l'avversario e a cercare il dribbling?
Mamma mia,
questa è la differenza tra il calcio spagnolo e il calcio italiano.
Quello italiano, non c'è dubbio. Invece, per quanto riguarda, facciamo un piccolo salto e andiamo, diciamo così, alla Continassa, anche se a Torino c'è stato poi quel fenomeno di Yannick che ha vinto la TP Finals, l'Italia da nazione calciofila forse diventa tennistica, non lo so Riccardo, vabbè, è un altro discorso questo. Insomma, c'è stato questo avvicendamento con l'arrivo di Spalletti. Intanto, secondo te, rispetto a tutti i problemi che aveva e che ancora ha, di fatto la Juventus, scelta giusta, e perché, se sì, se no?
Ma fammi dire una cosa però prima di risponderti. Va. Allora, io ricordo il presidente della Federazione Italiana Tennis 10 anni fa dire io voglio portare il tennis italiano ad essere popolare come il calcio. 10 anni fa ci è riuscito.
Riuscito
la Federazione Nuoto dopo i grandi fenomeni del passato, la Caligares, la Pellegrini, adesso abbiamo una squadra di nuotatori che vincono, e abbiamo l'Atletica Leggera che ha fatto la stessa operazione, abbiamo finalmente specialisti di ogni disciplina, quindi come vedi si può. I giovani probabilmente stanno scegliendo di andare da qualche altra parte, al tennis, all'Atletica Leggera, al nuoto, ma perché evidentemente ci sono federazioni che hanno operato come devono essere.
Per non parlare, che storicamente dominiamo a livello di volley, sia maschile che femminile, insomma. Quindi questo è. Insomma,
hai fatto bene
a dire, non mi vuoi rispondere su Spalletti, dai, ho capito. No, scherzo, dai.
Spalletti. Io sono un estimatore di Spalletti, un grande allenatore, uno che lo ha dimostrato nel tempo. È chiaro che non sarà facile, però credo che abbia dalla sua, per quanto riguarda la Juventus, l'autorevolezza, ecco, che forse in qualche misura è mancata in passato a chi insomma, con chi con difficoltà ha preso in mano la Juventus prima di lui. Ecco, la sua autorevolezza potrebbe essere importante nello spogliatoio. Io credo che sia un allenatore che si fa seguire, ecco, dai calciatori. La Juventus ha dei limiti tecnici, lo sappiamo, voi lo sapete meglio di me perché ne parlate tutti i giorni. Però credo che Spalletti possa in qualche modo non recuperare il gap tecnico con altre squadre che lottano per lo scudetto, ma mettere la Juventus in condizione di essere più competitiva, questo sicuramente.
Eh sì, non c'è dubbio. A partire da, secondo te, come a livello di scelte, che già qualcosa ha fatto vedere, per esempio rimettendo Vlahovic al centro
vedere Kupmaiers giocare difensore esterno, per me è una mossa straordinaria, perché io questo ragazzo è arrivato a Torino evidentemente con l'alone di popolarità che si era creato a Bergamo, è stato uno dei giocatori che ha deluso di più il pubblico, però è un giocatore, se hai fatto caso, che nessuno degli allenatori che si sono succeduti in panchina, a quale nessuno ha mai rinunciato, perché ha delle qualità di interdizione, tattiche, via dicendo, molto importanti. Innanzitutto Spalletti gli ha fatto questa prova, lo ha messo dietro, e questo secondo me è già un primo segnale importante.
Secondo me, per recuperarlo intanto mentalmente, poi magari se passerà alla difesa a 4, al centrocampo a 3, magari lo riporterà,
squadra deve prendere fiducia in se stessa, ricominciare a fare risultato evidentemente. Io sono uno che ha sempre detto, con te più di una volta l'ho detto, l'ho sostenuto, a costo di essere smentito dai fatti, che per esempio tu non puoi rinunciare a uno come Vlahovic, ecco.
Me lo ricordo.
Esatto. In un campionato italiano nel quale, questo è un altro singolare elemento che fornisco alla vostra attenzione, ma sicuramente ne avrete parlato, che in questo momento, dopo 11 giornate, mostra ai vertici della classifica dei capocannonieri due giocatori che si chiamano Orsolini e Çalhanoğlu,
due con 5 gol,
5 gol. 5, niente, proprio niente, 5 su 11, e non c'è un centravanti. Noi abbiamo un campionato senza centravanti, quindi Vlahovic tutta la vita.
C'è il minimo storico per atto di reti segnate, c'è invece il massimo storico di 0-0 in queste 11 giornate.
Abbiamo un grande problema di attaccanti in Italia, ma c'è un grande problema di attaccanti nel campionato italiano, perché anche quelli non italiani mi pare che non stiano rendendo. Certo, Lautaro esploderà perché è stato male, ha recuperato l'infortunio, è uno di quelli che segna di più, quindi prima o poi riconquisterà la vetta della classifica, ma al momento questa è la situazione.
Ah, non c'è dubbio. Poi invece, per quanto riguarda, ecco, Spalletti, giustamente, autorevolezza sicuramente, anche un compito, se vogliamo, Riccardo, di rivalutare alcuni calciatori. Mi spiego, per esempio, innanzitutto, ok, con Kupmaiers, con Vlahovic, anche se vogliamo Kostic, che lo ha rivitalizzato perché sembrava essere scomparso, ora ha due missioni complicate, perché sono i due attaccanti acquistati nell'ultimo mercato, Openda e David. Ma secondo te sono da Juve, non sono da Juventus?
Ma insomma, qualche dubbio, sinceramente, mi dispiace dirlo lontanamente. Avevo fiducia in David, sicuramente, perché avevo letto, insomma, avevo visto un po' il suo passato, è curioso avere un giocatore canadese, pensavo che potesse far meglio, ma mi pare francamente che non la veda poco la porta. Quindi tra i tre io non ho dubbio assoluto, non ho alcun dubbio, Vlahovic è quello su quale puntare, perché comunque è uno che ha maggiori garanzie tecniche, che vede la porta, che i gol li segna, insomma, bisogna dargli fiducia, avere una squadra che sia in grado di fornirgli i palloni necessari.
E tu sai benissimo che a fine stagione scade il contratto di Vlahovic, che sembrava ormai destinato all'addio.
E la Juventus non ha trovato un attaccante alternativo per il momento. Magari io non so le cose che stanno maturando, cosa bolle in pentola, io non lo so, ovviamente, magari c'è qualcosa che non sappiamo, ma al momento alla Juventus manca un attaccante. Io non ricordo, francamente, negli anni in cui ho lavorato e ho visto le tante Juventus all'opera, non ricordo tante difficoltà sul tema della capacità, della realizzazione dei gol, perché poi la Juventus crea, ma non segna quanto
con Spalletti molto di più. Già c'è stato il cambio di marcia sotto questo aspetto, perché il possesso palla non è assolutamente sterile, anzi c'è produzione offensiva, bisogna metterla dentro. Le ultime due invece, Riccardo, ti volevo chiedere, tu che sei, insomma, hai avuto tantissima esperienza su tantissimi campi, no? Quindi conosci il calcio benissimo. Questo approccio di Comolli, che parla di dati statistici per
ha detto: io sono questo, chi mi prende sa benissimo che io baso molto sull'algoritmo. Addirittura sappiamo che i nati nella prima quindicina o la seconda quindicina di agosto sono più forti che... Ma secondo te è fantascientifico questo oppure sono i tempi? Perché ma
non voglio fare la parte del vecchio, perché rischio di farla la parte del vecchio, naturalmente, anche perché lo sono, no? Ma veramente pensate che il calcio sia una scienza? Ma veramente c'è qualcuno che pensa che il calcio sia una scienza? Ma non scherziamo, il calcio è un'attività fisica, è un'attività umana, uno sport che ha bisogno di che vive di imprevedibilità, di situazioni che non sono in nessun modo prevedibili neanche dal più grande tecnico del mondo. A me questa roba degli algoritmi fa sinceramente sorridere.
Spalletti può rientrare veramente nella corsa scudetto come lui ha detto nella prima conferenza stampa?
Ma guarda, il campionato è molto equilibrato, sono raccolti una manciata di punti tante squadre. Io sono ancora dell'avviso, come lo scorso anno, che l'Inter sia la più forte tecnicamente, ma abbiamo visto come è finito lo scorso anno. Non è detto che se sei la più forte tecnicamente poi vinci lo scudetto. Il Napoli è un po' in difficoltà, ma non credo che sia una squadra destinata a non puntare fino in fondo al titolo, assolutamente no. Occhio al Bologna, c'è un Milan strano. Io credo che la Juventus potrebbe rientrare, ma deve naturalmente cominciare a fare risultati. Cioè, il punto centrale non è cercare il bel gioco, è devi fare i risultati.
Devi vincere. Le ultime due ti riguardano, quindi ti saluto così. La prima: ciao Quinti, come sempre ci porti ospiti di grande livello. Grazie mille della tua grande professionalità e compagnia. Simone Davao da Canavese. Ospite di grande livello, non a caso c'è Riccardo. E poi non si firma questo amico, ma scrive: grande Riccardo Cucchi, una voce inconfondibile alla radio, ci hai fatto sognare. Io continuo a farvi sognare perché almeno una volta al mese lo chiamo, quindi insomma dovreste ringraziarmi.
Ringrazio tutti gli ascoltatori che chiamano e si ricordano ancora di me.
Ma come no?
mi fa molto piacere.
Ma a me dispiace che non voglia apparire video, qualche volta lo convincerò a venire qui al mio fianco, voglio vedere se tanto
non, non amo molto le immagini, inguaribile radiofonico.
Ma giusto che sia così, perché poi la tua voce sostanzialmente era sinonimo di immagine. Grazie mille Rick, un abbraccio
Quintiliano. Grazie, grazie, un saluto a tutti.
Grazie. Ragazzi, dovreste ringraziarmi per questo, vedete? Riccardo Cucchi è un top vero. C'è un amico, Antonio Danola, che scrive: Quinti, mio padre dice sempre i foderi combattono e le spade stanno ferme. Questo è il problema del calcio italiano, che vanno avanti con gli aiutini. Antonio Danora, ma sai che c'è, Antonio, che lo dicevamo poco fa con Riccardo, il problema del calcio italiano è alla fonte, no? Perché abbiamo detto, ma io dico Gravina, non Gravina, io ve la dico tutta, guardate, detto che l'esperienza Gravina ovviamente io credo non si possa giudicare positivamente, anzi, ok, in Italia si è sbagliato a non percepire i mondiali 2010, il mondiale 2014, quando si è usciti al primo turno, e quelli secondo me sono stati, quindi 2010 successivo al trionfo 2006, sono stati dei campanelli d'allarme che non sono stati percepiti come tali, e di conseguenza poi ci sono state le due mancate qualificazioni. E attenzione, perché il rischio che ci sia la terza è molto concreto, anche perché adesso l'Italia si rivedrà direttamente a marzo, non ci saranno amichevoli attraverso cui testare qualche altro calciatore, attraverso cui fare il punto della situazione. Ma già ieri l'Italia doveva dimostrare nella partita contro la Norvegia che non serviva ovviamente a qualificarti, a meno che tu non avessi, serviva una vittoria per 9-0, comunque 9 gol di scarto, quindi impossibile, ma per capire se tu puoi stare sul pezzo, se tu mentalmente sei pronto per quanto riguarda i playoff. L'Italia purtroppo è stata bocciata sotto questo aspetto. Forse ci sarà uno stage a febbraio, ma a cosa serve? Forse a compattare il gruppo, non lo so. Quindi attenzione, il rischio è molto elevato che i bambini continueranno a non vedere mai l'Italia ovviamente al mondiale. Questo è il punto, perché non siamo all'altezza, ragazzi, dobbiamo rassegnarci a questo status. L'Italia non è più quella di una volta, e quindi deve temere anche, guardate, Svezia potrebbe essere una da pescare, il Galles o la Macedonia, l'Irlanda del Nord, la Romania, che non è più la Romania di una volta, cioè, però l'Italia deve aver paura anche di queste, e
questa cosa qui, secondo me, connota lo status del calcio italiano e quindi della nazionale italiana. Allora, come rivelato da Falk, giornalista della Bild, quindi Germania, ed esperto in modo particolare appunto del Bayern Monaco, lui ha rivelato che il club bavarese sembra essere sempre sulle tracce di Vlahovic, il serbo, dal canto suo sarebbe ben disposto a trasferirsi in Bundesliga, lo dice questo collega tedesco. Su Vlahovic fino a qualche settimana fa sembrava essere in vantaggio il Tottenham, ma il Bayern resta sulle tracce del bomber della Juve, che sarebbe uno dei candidati del club bavarese per rinforzare il suo attacco. Staremo a vedere, vedete che lo cercano tutti Vlahovic, ragazzi, solo alcuni tifosi della Juventus non lo vogliono più. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Renato,
io non ho certo la presunzione di voler insegnare il mestiere a Comolli, figuriamoci. Però penso che se fosse sufficiente valutare i giocatori in base all'algoritmo, ci faremmo tutti l'abbonamento a Transfer Market e andremo a lavorare per le società più quotate del mondo. Ritengo invece che sia utilissimo partire dai dati, dall'algoritmo, però poi si deve andare a vederlo e soprattutto a parlargli. Perché uno può essere un fenomeno, ma se poi di carattere è una testa matta o è un pavido, non ti serve più. Questo è il mio pensiero. Ciao, buonasera.
Grazie a te Renato. È un po' come dicevo io, ausilio, deve essere un ausilio, non sostitutivo del, come l'intelligenza artificiale. Ieri con mio nipote una discussione di 2 ore, no, perché comunque è utile se utilizzata bene, sì, però alcune cose deve farle l'uomo, punto. Poi ti può aiutare l'intelligenza artificiale su alcuni aspetti, però deve prevalere sempre l'essere umano, questo è il mio parere. No, sbagliato, prima consultano i dati, poi vedono il calciatore Mirk. Io non so se sia così, forse sì, però io faccio il contrario, cioè nel senso manderei, come spero facciano, i talent scout, che ti dice guarda, io caro Comolli ho segnalato questo calciatore, e lui magari vediamo un po' la piattaforma che dice Federico Rossi, infortuni nella stagione 2024-2025-10, adesso faccio un esempio, gol fatti, gol sub, gol mancati, grandi occasioni da gol, questi dati qui. Però poi devi comunque vederlo, perché poi questi dati devono sempre essere inseriti in un determinato contesto. Perché Federico Rossi nella stagione 2024-2025 ha questi dati, facciamo un esempio ovviamente, così brutti, e invece il mio talent scout lo sta segnalando? Perché forse di base comunque è un giocatore di livello. Io questo che discuto, cioè il livello assoluto di un calciatore, io credo che non possa essere messo in discussione dall'algoritmo. Semmai l'algoritmo ti può dare delle informazioni aggiuntive che potranno magari farti riflettere un po' di più, ma non, diciamo, farti dire questo lo bocciamo perché l'algoritmo mi dice questo, questo e questo. Io la vedo così, ragazzi. Poi, che ne so, magari il calcio è cambiato sicuramente, ma alcune cose rimangono invece sempre le stesse, cioè che altrimenti non esisterebbero più talent scout. Altrimenti, vi faccio un esempio, ecco, il Bologna non avrebbe fatto questo salto di qualità negli ultimi anni, altrimenti l'Atalanta non avrebbe fatto quel salto di qualità fino ad arrivare alla vittoria dell'Europa League, altrimenti non ci sarebbe stato il Chievo dei Miracoli. Era un altro calcio? Sicuramente sì, ma a prescindere da essere un'altra epoca calcistica, cioè c'è sempre stato un direttore sportivo top, su questo non c'è dubbio. Chievo, Atalanta e Bologna, ragazzi, è così con la squadra dei talent, io la vedo così. Poi che possa essere utile l'algoritmo, quindi la piattaforma tecnologica, su questo non ci piove, ragazzi, su questo non ci piove. Allora siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, quindi palla a te, ci sentiamo tra poco.
Fuori di Juve.
Allora 340 54 25 324, ho visto, naturalmente immaginavo che fosse così, ma non potevamo non parlarne dopo le ultime parole di Comolli. che sta prendendo piede questo discorso legato all'algoritmo comolliano, possiamo dire così, dai, di Comolli. Speriamo, ragazzi, che ci porti a qualcosa di positivo. Poi avevo letto un'altra cosa. Secondo me non bisogna stravolgere tutto subito, ci dice un amico, che poi Joseph da Matera, ma un po' alla volta. Con la pausa nazionale si è potuto lavorare poco a rosa completa, però aveva tutti i difensori a disposizione Spalletti. Per cambiare difesa bisogna arrivare verso Natale. Secondo me occorre replicare il modulo usato da Brambilla con l'Udinese 3-4-1-2 con il Diz centrale trequartista. Sabato bisogna vincere senza esperimenti, Joseph da Matera. Però se conosco un po' Spalletti, Joseph, salvo diciamo impedimenti dovuti a indisponibilità oppure stato di forma non ottimale di alcuni calciatori, io credo che quantomeno passi alla difesa a 4 e di conseguenza presumo il centrocampo a 3. Binaghi subito presidente della FIGC, ha cambiato il movimento tennis, Piero da Palermo, ma l'ha cambiato, l'ha stravolto e l'ha portato a livelli stratosferici, ragazzi, bisogna dire, perché poi c'è stato l'effetto Sinner su tutti gli altri. Ora si giocherà la Coppa Davis senza Sinner e Musetti, che sono i più forti, però insomma l'Italia a livello tennistico è tra le prime al mondo, ovviamente. Allora, ci vuole un centrocampista che velocizzi il gioco. Locatelli rallenta tutto e non si può provare sia con Cesare Zegrove in entrambe le fasce con il Diz al centro. Cosa ne pensi, Piero da Palermo? Ma per fascia intendi in un centrocampo a 4? Domanda, Piero, non lo so, perché bisogna capire come li vorresti utilizzare, perché o fai 4-2-3-1 e i tre sono quelli che dici tu, Zegrova, fermo restando bisogna capire come sta ovviamente il giocatore kosovaro, centrale il Diz a sinistra con Sesa a piede invertito, oppure devi fare un attacco a tre vero con il Diz a sinistra, però poi o con Sesa o Zegrova a destra. Ecco, questo è un po' il punto del discorso. Vai, Fede.
Buonasera Quinto, sono Rudy da Treviso.
Salve. Oh, Rudy. Ciao.
Allora, io scusami perché probabilmente non verrà neanche messo in onda sto audio, però io onestamente vedo la nazionale una cosa che mi fa veramente tristezza. Veramente tristezza. E questo lo dico semplicemente da tifoso, perché non è possibile che la nazionale italiana sia quella vista ieri sera. Ecco. E quindi chi ha competenze e responsabilità in merito adesso deve rendere conto, insomma, questo come primo aspetto. Come secondo aspetto, secondo me, una cosa che non mi piace è che abbiamo trovato un giocatore tutto sommato buono, ma non è possibile che non si riesca a farlo rendere come João Mario, secondo me. Cioè, anche perché mandiamo via Alberto Costa per prendere questo João Mario e dopo praticamente ci accorgiamo che non è buono per la Juve. Cioè, questa cosa mi stupisce particolarmente. Per quanto riguarda invece quello che diceva lei come blocco Juve, cioè, questa è una politica del calcio italiano in questo momento. Vedo che tutte le squadre di Serie A sono praticamente zeppe di stranieri, quindi giocatori buoni da noi. Come cacchio fanno a venire fuori? Questa è la mia opinione, cosa ne pensi?
Guarda, grazie Rudy, noi intanto grazie, benvenuto, perché forse è la prima volta che mandi un messaggio e quindi ti invito a mandarli tutte le sere, perché insomma è sempre bello dibattere con voi. Allora, tre cose, per quanto riguarda la Federcalcio, tu dici devono rendere conto, ti posso dire, non hanno reso conto con il mancato approdo all'ultimo mondiale, figurati adesso, però adesso è chiaro che se non dovesse andare al mondiale, secondo me, dopo il fischio, non dovesse andare. Io spero che ci vada l'Italia. Mi dispiace, ragazzi. Io sono italiano e tifo Italia. Dovrebbero il giorno, ma due ore dopo dovrebbero dimettersi tutti, ok? E quindi, per quanto riguarda invece il discorso giovani, non è così, Rudy. Perché se tu vai a vedere, lo ha detto prima Riccardo Cucchi. Se voi andate a vedere le squadre straniere, sì, sono piene di stranieri. Ma anche dei giovani, ogni anno escono uno o due giovani di livello, mi riferisco per esempio alla Spagna, ma in ogni caso, ripeto, ci sono del tipo la Spagna, no? E anche la Spagna di stranieri, la nazionale però è fortissima. Questo è il discorso. Anche la Francia, anzi la Francia in realtà ne sfonda tantissime. Bisogna fare la politica dei giovani, perché se l'Italia prende gli stranieri evidentemente ritiene che non ci siano giovani all'altezza italiani o comunque in generale italiani. Ma in ogni caso il famoso punto dei tre che aveva proclamato, diciamo così, Gravina nella prima elezione nel 2018, cioè giustizia, non è stato fatto nulla, abbiamo visto quello che è successo alla Juventus, campionati non sono stati riformati i campionati, e il punto non che era più terzo in ordine, diciamo, di podio, però insomma uno dei tre punti, riforma legata soprattutto alla crescita dei giovani, e non è stata fatta. Però insisto, se noi parliamo di giovani, la Germania di cui parlava nei primi anni 2000, dopo il doppio fallimento europei mondiali o mondiali europei, resettò tutto. Però in Germania sono così, fecero una politica enorme, addirittura hanno formato anche tanti allenatori, diversi allenatori, se voi ci fate caso, sono tedeschi, ma al di là di quello, soprattutto hanno imposto ai club di avere in determinate fasce tutte le squadre giovanili a partire da 12 anni, altrimenti venivano penalizzate, addirittura non le scrivevano ai campionati. Primo. Secondo, infrastrutture, diciamo così, in sinergia tra club e Federcalcio tedesca per creare proprio queste scuole giovani. In Italia, ragazzi, abbiamo anche, l'ho detto prima, il problema degli stadi. Non sappiamo, alcuni stadi sono stati bocciati dalla UEFA per quanto riguarda l'ospitare l'Europeo 2032, figuriamoci, capite? Bisognerebbe fare un reset di quelli proprio clamorosi e poi cambiare tutto. Altrimenti, ma i giovani giocano ovunque, però le altre nazionali, anche se le squadre di club hanno tanti giovani, sono comunque forti a livello di nazionale, perché hanno determinati giovani che comunque fanno crescere, hanno una politica diversa. Ma il Barcellona fa giocare un 17enne, un 18enne, un 20enne, ma adesso mi è venuto in mente il Barcellona, ma non è solo il Barcellona. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels.
Massimo.
Adesso c'è il blocco Inter, il blocchetto, ma, Inter.
Blocchetto.
Perché? Sì. Perché tanto la Juve va a comprare un giocatore giovane italiano forte per fare quello che abbiamo sempre fatto nei decenni anteriori. E ci costa praticamente, non dico il doppio, però quasi rispetto a quello che possono pagarlo le altre squadre. Non parlo di quelli là perché sappiamo come funzionano, come si fanno favori fra loro. E quindi niente, se loro vogliono riazzerare la Juventus ogni 5-6 anni con qualsiasi scusa, con qualsiasi trucchetto, se mi permetti, perché ascolto quelli di Identità Juventina che è vergognoso quello che ci fanno ogni volta, hanno questo, hanno una nazionale che non vale nulla.
Grazie a te, un abbraccio. Blocchetto Inter, non mi pare che stia portando a risultati importanti il famoso blocco Inter. Ciao, buonasera, io sarei favorevole ad utilizzare il Dizio come falso 9 supportato da Consesao Open Da per poi pensare all'ingresso di David o Vlaovic in corso di partita. Tra le possibili sorprese, perché non pensare ad Azic? Un saluto Alessio da Folloni, che chissà, magari piano piano ci sta anche pensando, comunque è un giocatore di qualità. Non capisco però perché Thuram lo fa entrare contro l'Inter, gli risolve la partita con quel tiro, anche se non è stato impeccabile il portiere nerazzurro, però poi è scomparso. Magari dai, in realtà fu impiegato in un altro match, non fece molto bene, però non bocciamoli subito questi giovani, diamogli ulteriori possibilità, altrimenti poi quando li chiami in causa dopo, che ne so, 5 partite che non giocano, magari non rendono. Sembra che qualcuno a Torino volesse far giocare Haaland con i pulcini perché in prima squadra avevamo troppi campioni. Ti riferisci al fatto che la Juventus sfiorò, me lo ricordo, la Juventus diciamo così era su Haaland, mi pare ci fosse Paratici, no? Che Haaland era al Borussia Dortmund, come ricorderete, pensava fosse troppo, e non mi ricordo la cifra, se 20 milioni, perché era molto giovane, cioè non ci puntò su Haaland per intenderci, e poi abbiamo visto che questo fa due gol, mi pare la media di 2 gol a partita. Peraltro hanno secondo me strumentalizzato la sua frase, io l'ho vista, no? Mentre parlava, quando gli hanno chiesto cosa ne pensi di Pio Esposito, io sinceramente non lo conosco, ma non l'ha detto per dileggiare Pio Esposito, l'Italia, l'ha detto che francamente non so chi sia, l'ho anche chiesto al traduttore, quindi hanno un po' strumentalizzato il discorso. Poi mi viene invece, mi ha fatto molto ridere perché il primo tempo l'Italia ha giocato bene, Haaland praticamente non dico nulla, però insomma, poi ha detto a un certo punto Mancini mi ha toccato il sedere mentre giocavamo, è come se l'avesse, tra virgolette, no? Stuzzicato e ha segnato, abbiamo visto quello che ha fatto. Ragazzi, attualmente la Norvegia è più forte dell'Italia, ma anche di un bel po'. Sembra che questo l'abbiamo letto. Il vero problema è la federazione, chi la porta a spasso. Della squadretta azzurra non mi interessa nulla dal post 82. Spero che l'ennesima figuraccia faccia finalmente aprire gli occhi a chi ha votato quei signori, Daniele da Brunico. Ti do una notizia, Daniele, che forse tu già la conosci. Chi ha votato quei signori c'è stato anche la Juventus. La Juventus ha sempre votato Gravina. E vi aggiungo anche che nel 2018 la Juventus ci ha ripensato, cioè si era presentato Sibilia, che allora era presidente della Lega Dilettanti, okay? Ed era il rivale di Gravina, o meglio, Gravina era il rivale di, mettetela un po' come volete, no? Gravina veniva invece dalla presidenza della Lega Pro, della Serie C. E invece Sibilia veniva, si presentò come competitor dello stesso Gravina ed era presidente della Lega Nazionale Dilettanti. All'inizio la Juventus, questo me l'hanno detto, me l'ha detto la persona che mi informa in Federcalcio, si era schierata a favore di Sibilia, poi ha detto non so perché, all'ultimo ci ha ripensato 2018, prima elezione, e votò praticamente Gravina, cosa che ha fatto anche nelle altre due volte. Quindi alla fine. Anche noi, giustamente, dice il nostro amico, chi li ha mandati avanti? Questo è. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia l'abbiamo già letto, Rigo l'abbiamo già letto, grande Riccardo Cucchi, una voce inconfondibile, l'abbiamo già letto. Enrico, il Duca, vorrei sapere chi dice che Frattesi interessi alla Juve, ma non scherziamo, giocatore molto sopravvalutato, probabilmente è una fonte della Prescrittese. No. Enrico, grazie intanto del messaggio. Se tu ascolti, Fratini, ogni tanto, che è uno dei migliori talent scout italiani, è stato premiato 3 volte consecutive. Ha detto che la Juventus è veramente interessata a Frattesi. Addirittura si parla di uno scambio con Locatelli. Io personalmente non è che dico che sia mediocre, però non lo prenderei. Prenderei un'altra tipologia di giocatore. Vai, Fede.
Buonasera Quint, Francesco da
Oi,
Cosenza.
Francesco.
In premessa, un paradigma. La Juve sta alla nazionale, come ai noi, non sta alla Champions. Dove voglio arrivare? Ci hanno voluto eliminare, distruggere? Benissimo, hanno distrutto se stessi. Parlo dei signori della federazione. Perché da quando la Juve non innerva questa nazionale, i risultati sono agli occhi di tutti. Detto ciò, Quint, la domanda che ti faccio è questa: ma veramente vogliamo pensare, considerare l'ipotesi di un acquisto di Frattesi? E cosa avrebbe Frattesi più di Miretti? Ti abbraccio, Quint,
No,
buona
guarda,
serata.
guarda Francesco, sul discorso, grazie a te, un abbraccio. Sul discorso blocco, l'ho detto anch'io, quello di adesso, come ha detto il nostro amico, è un blocchetto Inter, ma un forattino, cioè non è nemmeno un blocco, il blocco è tosto, diciamo, e non sta dando i risultati che ci si aspettava, non da parte nostra magari, ma da chi poi è convinto che quel blocco potesse emulare quelli della Juventus, perché sono stati diversi blocchi della Juventus che hanno portato al successo, l'ho ricordato anch'io. Questo è un dato di fatto, non è che stiamo dicendo siccome adesso c'è il blocco Inter non si vince. I dati sono quelli, la realtà è questa, dati oggettivi, con la Juventus si è vinto nell'82 e si è vinto anche nel 2006. C'è poco da fare, ragazzi, e vi aggiungo anche, non tutti lo sottolineano, che l'europeo vinto da Mancini, secondo me anche con una bella dose, diciamo così, di fortuna. Vi ricordate chi giocava centrale? Due personaggi della Juventus, cioè Chiellini e Bonucci, e poi sostanzialmente è stato un po' l'addio alla nazionale in quell'europeo. Vi ricordate chi fu decisivo a un certo punto, che partì dalla panchina? Non i vari Barella, non i vari Bastoni, che peraltro in nazionale mi pare che non abbia mai fatto bene, E Chiesa che subentrò, divenne praticamente fondamentale lì davanti. Ecco perché, e non si poteva parlare di blocco in quel caso, perché erano solo tre, non erano di tre giocatori della Juventus. Anche se poi Locatelli fece in una partita contro la Svizzera due gol, li creò e li fece. Però questo, Francesco, non c'è dubbio sul discorso della Juventus. Poi l'hanno fatta fuori dal punto di vista giudiziario. Sappiamo benissimo quello che è successo. Ora, la nazionale senza Juventini ne paga le conseguenze, però mi viene anche da dire, caro Francesco, bisogna essere onesti, no? Come siamo noi, che attualmente non ci sono tutti questi forti giocatori italiani, parliamo ovviamente da nazionale. Fatemi un nome, c'è Locatelli, sì, Cambiaso, sì, ma in effetti loro due vengono convocati nell'ultima, in queste ultime gare, non ha convocato nemmeno Gatti, quindi rispetto ai tempi che furono, siamo proprio su un livello purtroppo inferiore. Questo è il problema vero. L'algoritmo deve servire per raccogliere dati e informazioni in modo che una persona, il direttore sportivo, possa prendere decisioni, non il contrario. Massimo d'Arezzo, io, Massimo, sai che ti dico? Io non sono d'accordo. A parte che non so fino a che punto io, diciamo così, utilizzerei l'algoritmo, però in ogni caso, visto che c'è la piattaforma, l'abbiamo ve l'ho detto la scorsa settimana, no? La Juventus ha varato una nuova piattaforma con l'algoritmo che serve, però era specificato da supporto ai talent scout. Io adesso la dinamica non la conosco, però presumo, anzi, o presumo, non presumo, io farei così. Ho i talent scout, intanto ecco, non ho chiesto a Franco quando, però non credo, non lo sappia nemmeno lui, quando verrà finalmente nominato un direttore sportivo, alla squadra di talent scout e quindi girano e osservano. Io penso che la prima segnalazione debba arrivare, ragazzi, ma veramente, cioè, non si possono invertire i ruoli. La prima segnalazione deve avvenire dall'occhio umano, quindi dal talent scout, che gli dici, caro Comolli, io Federico Rossi l'ho visionato, l'ho fatto seguire, è un ottimo trequartista. Magari poi si matcha la questione, ok, ha tutte queste caratteristiche, però attenzione perché mi risulta, però questo è fin troppo semplice se vogliamo, no? Mi risulta che abbia avuto tanti infortuni, mi risulta che non sia, per esempio, per quanto riguarda i passaggi, però il primo occhio, la segnalazione deve avvenire dal talent scout, altrimenti ragazzi cambiamo tutto. Cioè mandiamo via anche il direttore sportivo. Ora ovviamente sto estremizzando il concetto. Io la vedo così, vai Fede. Ah, c'è un Nicola, vabbè, dai, intanto ne leggo qualcuno, credo sia arrivato un messaggio. Allora, in un centrocampo a 3, questo è Alessandro da Taormina, ciao Quintiliano, ciao a te Alessandro. In un centrocampo a 3, Koopmeiners può essere il nostro regista, con il suo sinistro potrebbe ricordare il grande campione della nazionale tedesca Overath, mamma mia, mi pare un accostamento un po' impegnativo, diciamo così, che con il suo sinistro ha disegnato calcio tra gli anni 60 e 80. Però Alessandro, io non sono sicuro che come regista davanti alla difesa possa avere lo stesso impatto che ha avuto giocando da terzino, diciamo così, da esterno sinistro di una difesa a 3, il famoso braccetto di sinistra. Secondo me, perché lì è un po' più rischioso, lì devi veramente proteggere, oltre che devi costruire, il piede lui ce l'avrebbe onestamente, devi anche proteggere la difesa. Non so fino a che punto lui sia in grado, ecco, sia adatto. Io lo vedo più, lo ha detto Spalletti e sono d'accordo con lui, io lo vedo più mezzala barra mediano, ma non centrale. Koopmeiners. Vedremo come. Sono curioso di vedere in un'ipotetica difesa a 4 che fine farà, fine tra virgolette, farà Koopmeiners. Vai Fede.
Ciao Quinti, Nicola d'Aversa.
Nicola.
Qua, parlando della nazionale, viene celebrato, tra virgolette, il raggiungimento dei playoff. Ma quello è già un fallimento. Già abbiamo fallito. Perché 10 anni fa i playoff sarebbero stati un fallimento totale. E ci stiamo abituando all'idea che questi playoff sono normali, non sono normali per un paese come il nostro, di 60 milioni di abitanti, e ci siamo fatti infinocchiare da un paese di 5 milioni di abitanti, dove ci sono più talenti che nel nostro.
Grazie, grazie. Lo so, Nicola, purtroppo discorsi siano sempre gli stessi, li stiamo facendo. Io insisto, per me ci serve anche proprio un cambio radicale. Ora, il modello tedesco ora è un po' in crisi, o meglio, la Germania non sta dando più tanti risultati, però con quella rivoluzione vinse un mondiale, arrivò in semifinale, mi pare, di altre due competizioni, forse un altro mondiale e addirittura qualche europeo. Però ha fatto un reset clamoroso. Per esempio, Alex da Dublino dice: ciao Quinti, bravo, hai usato il migliore esempio, ovvero la Germania. Fecero un reset totale, per un periodo fecero risultati pietosi, ma alla fine si sono rialzati. No, noi invece dopo il 2006, il vuoto fino al 2021, che però è stato un caso, non c'erano le basi per un nuovo ciclo. Esatto, però insisto Alex, io credo che siano stati sottovalutati quei due mondiali consecutivi, 2010 e 2014, il 2010 che l'Italia praticamente, se non sbaglio, perse la partita decisiva con la Slovacchia 3-2, mi pare, 2014 con Prandelli si qualificò la Costa Rica nel girone, cioè perdemmo uscimmo in entrambi i casi al primo turno, e non è da Italia, soprattutto nel 2010 che si veniva dalla vittoria al mondiale, ma anche il 2014 si cambiò con Prandelli, eppure non fece male all'europeo, salvo poi invece deludere, uscire fuori dal mondiale del 2014 al primissimo turno. Si qualificarono, mi pare, Costa Rica e forse Uruguay in quel 2014, però in ogni caso l'Italia uscì al primo turno, e quelle due eliminazioni consecutive al primo turno, insisto, erano due campanelli d'allarme che non sono stati avvertiti come tali, tant'è che poi 2018 niente mondiale, 2022 niente mondiale, e ragazzi rischiamo il terzo, che sarebbe una tragedia ovviamente di natura sportiva, anche se poi ne risente anche dal punto di vista sociale, se vogliamo, no? Perché è un veicolo anche sociale, di aggregazione, il calcio, anche se poi adesso è cambiato, ed in ogni caso va ricordato che la terza, lo diceva Sacchi, no? Il calcio è la prima delle cose non importanti, la cosa più importante di quelle non importanti, per far capire. Ma io dico anche che a livello di industria è la quarta in tutta l'Italia, perché ha un indotto importante, se non sbaglio 1,5 miliardi di PIL, qualcosa del genere. Ora, io non sono un esperto di economia, però insomma dà tantissimo il calcio. Tra l'altro ha parlato Ravezzani, no? Visto che giustamente stiamo facendo questo ping pong indotto anche dai vostri messaggi, ma giustamente ci mancherebbe altro, e dall'intervento di Cucchi sulla nazionale, io Cucchi non l'ho mai sentito così un po' arrabbiato, ma giustamente, nei confronti di tutto il movimento. Ha parlato anche Sabatini, che peraltro è ex capo ufficio stampa dell'Inter. Il blocco della Juve dell'82 o del 2006, il blocco Inter, al di là di quello che va detto, che non ce l'ha più nessuna nazionale, sì, però stiamo parlando di blocchi diversi, eh. Per esempio, la cosa che più mi ha un po' rattristito, no? Ne parlavo con degli amici stamane, che qualcuno dice: però l'Italia nel primo tempo con la Norvegia ha fatto bene. Io ho avuto la netta impressione che delinea e, diciamo, certifica la superiorità della Norvegia, che per un tempo, vi ricordate quando si giocava da piccoli, no? Che ne so, si giocava due o tre partite, ne giocavamo tante, la prima partita è dei più deboli, poi basta, abbiamo scherzato, ora facciamo sul serio. Cioè è come se la Norvegia si sentisse, ma non si sentisse, in realtà lo è, talmente superiore da dire: ok, il primo tempo li facciamo sfogare, facessero come vogliono, dopodiché dice: ok, decidiamo di giocare, rientrano alla ripresa e ti massacrano. Detto questo, anche i gol presi, diciamo, non sono proprio un esempio da far vedere, li ho rivisti bene. Stamane mi scrive un amico: mai visto i gol presi? Ma sinceramente a un certo punto mi sono addormentato, onestamente, la partita dell'Italia, perché mi sono non mi crea più quella passione, non che non la segua, ti fico contro, però non mi dà più, non lo so, perché io per me la nazionale dovrebbe essere proprio il sogno di qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio, non è più così, perché sono tanti interessi dei club. E vi dicevo anche un paio di gol presi, francamente, da difesa quasi da Serie C, per come è stata la dinamica, no? E quindi anche questo è un segno evidente: ti fanno giocare un tempo, poi decidono loro di giocare, e quindi dimostrano di essere nettamente superiori alla stessa Juventus. Però mi pare di capire, caro Fede, se sei d'accordo che siamo giunti al termine della trasmissione, ma come no, dice, tutta la vita. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti voi, ringrazio Federossi. Domani, salvo cataclismi, diciamo così, stesso posto, stessa ora. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.